redigio.it e la storia continua. Il ghiaccio nei laghi e nei fiumi, che è una varietà della stagione. Come si forma il ghiaccio in inverno tutti sanno, almeno all'ingrosso. Bisogna, si crede generalmente, che il termometro esposto all'aria segni zero. Ora, questo non è proprio esatto, perché l'acqua, quando si è in scarsa quantità, abbia pochissimo spessore e superficie in relazione, vasta, si copre di uno strato di ghiaccio anche se l'aria sovrastante non scende a zero, ma rimanga di qualche grado al di sopra. Così avviene, per esempio, nelle pozzanghere, o meglio ancora, nel velo d'acqua che a volte copre il selciato. Ma bisogna che l'aria sia piuttosto secca e mossa. Una notte limpida e serena, con un po' di vento, è favorevolissima al fenomeno, di cui è ben facile la spiegazione. Con queste condizioni atmosferiche l'evaporazione è infatti molto attiva. Ora la conversione dell'acqua in vapore si compie con spesa di calore, il quale somministrato dall'acqua stessa e quindi parte di questa evapora e il resto, che era già prossimo a zero gradi, si raffredda ancora di più fino a gelare. E in fin dei conti, il vecchio esperimento di tutte le scuole di fisica. Quando si converte in ghiaccio, anche d'estate, un po' d'acqua comune, mettendola sotto la campana della macchina pneumatica ed estraendo l'aria. In questo caso, però, l'evaporazione è provocata non dal vento, ma dalla rarefazione, che agevola quanto più è spinta innanzi. Al contrario, un lago non si ricopre di una lastra di ghiaccio se la temperatura esterna di 0 gradi non persiste un tempo sufficiente e tanto più lungo quanto più grande è la massa di liquido e quanto più questo era inizialmente caldo. La ragione si comprende facilmente se si pensa che l'acqua raffreddandosi da 10 gradi, per esempio, diventa via via più densa e quindi più pesante, fino a 4 gradi. Avviene dunque un rimescolio di tutta l'acqua, perché a mano che diventa più pesante, discende fino al fondo e l'acqua più calda sale alla superficie per raffreddarsi a sua volta. Quindi, alla fine, tutta l'acqua si troverà a 4 gradi, sua massima densità, mentre l'aria si sarà conservata, supponiamo, a zero o sotto zero. Però, se così bassa temperatura persisterà, l'acqua superficiale scenderà a 3, a 2, a 1 e a 0, senza andare in fondo perché diventa sempre più leggera e infine si trasformerà in ghiaccio. Il ghiaccio sale dal fondo. Il congelamento delle acque correnti è stato oggetto in passato di incertezze e di discussioni. Si credette dapprima che il ghiaccio si iniziasse come nei laghi alla superficie, presso la sponda del fiume, ivi meno rapido essendo lo scorrere dell'acqua, anzi, in qualche insenatura pressoché nullo. Questo può avvenire, ma non è tutto qui, né è la fase più grandiosa del fenomeno. Le osservazioni di alcuni scienziati hanno messo in evidenza che la maggior parte del ghiaccio si forma proprio nel fondo del fiume. Analogamente, qualcuno ha osservato che ghiacci elevarsi dal fondo dell'Elba. Come questo può avvenire? Se nelle acque dei laghi succede proprio il contrario e contrasta con la legge del raffreddamento dell'acqua, sopra ricordato? Bisogna riflettere che, mentre nelle acque ferme il rimiscolamento è effettuato solamente termico, dovuto cioè al raffreddamento di esse e alla conseguente variazione di densità, secondo come abbiamo già spiegato, nelle acque correnti il rimescolamento è un effetto meccanico. Non può avvenire in un fiume, sovente impetuoso, quello che avviene in seno a un placido stagno, ma l'acqua agitata deve rimescolarsi di continuo. Il raffreddamento pertanto vi si proroga uniformemente a causa del movimento, ma proprio il movimento impedisce all'acqua, allorché ha raggiunto 0 gradi, di passare allo stato solido. Tuttavia, nel fondo, un po' di questa rimane qua e là come imprigionata, immobilizzata, cioè in cavità, in senature, formando delle tasche d'acqua. In quella calma, essendo a zero o un po' più sotto, può solidificare. Si forma così il primo nucleo di ghiaccio che promuove il congelamento dell'acqua vicina e che si ingrossa fino a sporgere qualche volta oltre il livello dell'acqua corrente. Ma poi avviene che, aumentando il volume, aumenta anche la spinta verso l'alto che l'acqua imprime al blocco di ghiaccio, sicché questo può spezzarsi e allora i frammenti vengono a galla. Il fiume trasporta così blocchi e lastroni di ghiaccio che colzano tra loro, si saldano e si accrescono e spesso dell'acqua superficiale freddissima. Se l'inverno è lungo e rigido, il fiume finisce per coprirsi completamente di ghiaccio, mentre l'acqua continua a scorrere al di sotto. Ed ecco dei disastri memorabili. Il perenne scorrere dell'acqua rende dunque più difficile il congelamento dei fiumi, ma una volta iniziatosi, se le basse temperature persistono, in certo modo poi lo favorisce con l'accostare tra loro i primi blocchi di ghiaccio formatisi e col portarli a contatto di una grande quantità d'acqua superficiale che questo attende per solidificare. In Italia fortunatamente gli inverni non sono in via normale così rigidi da produrre questi effetti, ma quando eccezionalmente capitano, allora anche i nostri maggiori fiumi congelano. Basti ricordare il crudissimo inverno di qualche anno fa in cui l'Adige, l'Arno e il Po, nella sua parte inferiore, ghiacciarono. E giova ricordare che questa, per più lento deflusso delle acque e per la più ampia superficie, si copre di ghiacci più facilmente del corso superiore del fiume. Quantunque, per essere elevato, si è esposto a freddi di maggiore intensità. Tale circostanza, anzi, produce a volte inondazioni disastrose, perché ostacola il deflusso delle acque verso il mare, come avviene spesso nei fiumi siberiani e nell'America settentrionale, soprattutto se corrono verso il nord. Tra le catastrofi memorabili dovute a questa causa sono da ricordarsi quella di Segedino nel marzo del 1879 e lo sbarramento della Loira, prodotto da enormi massi di ghiaccio dislocati dalla corrente durante uno sgelo e poi saldatesi in un'unica barriera presso la foce, e questo nel gennaio del 1880. www.redigio.it e la storia continua.